Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato nel 1963 con il sottotitolo Eichmann a Gerusalemme, Rapporto sulla banalità del male. Questo libro di Hannah Arendt nasce dagli articoli scritti per The New Yorker sul processo ad Adolf Eichmann, celebrato a Gerusalemme nel 1961. Non è una ricostruzione complessiva della Shoah, né una biografia tradizionale dell'imputato. È un reportage politico-filosofico che intreccia cronaca. Giudiziaria, analisi delle istituzioni naziste e interrogativi su responsabilità, obbedienza e giudizio morale. Osservando Eichmann in aula, Arendt rifiuta l'immagine rassicurante del criminale come figura demoniaca o eccezionale. Vi riconosce piuttosto un funzionario mediocre, capace di partecipare a crimini enormi mediante linguaggio amministrativo, conformismo e incapacità di esaminare criticamente ciò che faceva. La formula della banalità del male non banalizza le vittime, né i delitti, indica la sconvolgente normalità soggettiva con cui un individuo può rendersi ingranaggio di un sistema di sterminio. Il volume resta un testo essenziale e discusso di teoria politica, etica e storia del Novecento. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la banalità del male descrive l'assenza di pensiero, non la piccolezza del crimine. Il concetto più noto del libro viene spesso frainteso come se Arendt intendesse definire banale lo sterminio o attenuare la colpa di Eichmann. Il suo punto è opposto: i crimini restano estremi, ma chi li rende possibili può non possedere una profondità diabolica, un'intelligenza straordinaria o una sadica eccezionalità. In aula, Eichmann apparve ad Arendt soprattutto come un uomo mediocre, prigioniero di formule convenzionali e di un modo di parlare che evitava il confronto con la realtà delle proprie azioni. La banalità riguarda dunque la sua superficialità morale e mentale, la difficoltà o il rifiuto di pensare dal punto di vista degli altri e di giudicare autonomamente. Per Arendt, pensare non equivale ad accumulare nozioni o a essere brillanti. È l'attività interiore con cui una persona verifica il significato di ciò che sta facendo. Mette alla prova le regole ricevute e considera se può convivere con il proprio atto. Eichmann trasformava deportazioni e uccisioni in problemi di trasporto, ordini, procedure e carriera. Questa conversione burocratica del reale riduceva esseri umani a pratiche da gestire. Il libro mostra quindi perché il male politico moderno può assumere forme linguisticamente ordinarie e amministrativamente efficienti. La responsabilità individuale non scompare dietro tale normalità, proprio perché la gente conserva la capacità di giudicare. La rinuncia a esercitarla rimane moralmente e giuridicamente decisiva. Secondo, Eichmann a Gerusalemme mette alla prova la giustificazione dell'obbedienza agli ordini. Una delle questioni centrali del processo è la difesa di Eichmann. Egli sostenne di avere eseguito ordini e rispettato la legge del regime. Arendt analizza questa linea non come una scusa marginale, ma come il sintomo di un sistema in cui l'obbedienza era stata presentata come virtù e il delitto come dovere. Nel nazismo, le norme statali e la volontà del Führer avevano rovesciato i riferimenti morali ordinari. Chi collaborava allo sterminio poteva rappresentarsi come un cittadino disciplinato anziché come autore di un crimine. Il libro insiste però sul fatto che legalità e giustizia non coincidono automaticamente. Un ordinamento può produrre norme criminali e l'esistenza di una catena gerarchica non cancella la partecipazione di chi la fa funzionare. Eichmann non fu giudicato per una vaga appartenenza ideologica, ma per il suo ruolo nelle deportazioni degli ebrei verso i luoghi di sterminio. Tale distinzione impedisce sia di attribuire tutto a un unico vertice, sia di dissolvere le responsabilità nelle strutture impersonali. Arendt esamina anche il richiamo di Eichmann a Kant, mostrando l'abuso insito nel convertire l'idea di dovere in obbedienza incondizionata a Hitler. La lezione non è che ogni ordine sia sospetto per definizione, bensì che nessun ordine illegittimo può sostituire il giudizio personale. In condizioni estreme, la facoltà di dire «no, non è un lusso privato» è il confine che separa disciplina professionale e complicità. Terzo, la macchina burocratica dello sterminio separa i compiti senza eliminare la colpa. Arendt illumina un aspetto essenziale della persecuzione nazista. Lo sterminio richiese una vasta organizzazione amministrativa, fatta di uffici, registri, trasporti, coordinamento tra autorità e linguaggi tecnici. Eichmann non viene descritto come il creatore solitario della soluzione finale, ma come un funzionario collocato in una macchina di potere che rendeva possibile deportare milioni di persone. Questa prospettiva è importante perché sposta l'attenzione dalla sola violenza immediata ai processi che la preparano e la rendono operativa. La divisione del lavoro può produrre una pericolosa frammentazione della coscienza. Ciascuno vede soltanto il proprio incarico compilare un elenco, organizzare un convoglio, applicare una direttiva, redigere un verbale. Se il risultato complessivo resta fuori campo, l'azione appare neutrale e professionale. Arendt non accetta però che tale distanza amministrativa assolva chi opera. L'efficienza tecnica non è moralmente neutra quando è orientata alla privazione di diritti, alla persecuzione e alla morte. La precisione nell'eseguire un compito può aggravare, anziché ridurre, la responsabilità quando serve un progetto criminale. Questa analisi distingue il libro da una spiegazione puramente psicologica della violenza. Il problema non è solo l'odio personale, ma anche la capacità delle istituzioni totalitarie di normalizzare l'eccezione e di distribuire il male in mansioni apparentemente ordinarie. Comprendere il meccanismo non significa attribuire alla burocrazia. Una volontà propria significa riconoscere come le strutture possano facilitare l'irresponsabilità senza mai renderla inevitabile. Quarto, il processo diventa per Arendt un problema di giustizia. Memoria e competenza del tribunale. Eichmann a Gerusalemme è anche un libro sul significato e sui limiti di un processo storico. Arendt riconosce la necessità di giudicare Eichmann per i suoi atti, ma osserva criticamente alcuni aspetti della cornice politica e narrativa del dibattimento. A suo avviso, un tribunale deve anzitutto accertare la responsabilità dell'imputato, non trasformarsi principalmente nel palcoscenico della sofferenza collettiva o nella sede di una lezione generale sulla storia dell'antisemitismo. Le testimonianze delle vittime hanno un valore umano e memoriale imprescindibile, ma la procedura giudiziaria richiede anche una precisa relazione tra prove, imputazioni e persona giudicata. La riflessione riguarda inoltre la novità dei crimini nazisti. Lo sterminio non fu soltanto una serie di omicidi su vasta scala, fu un attacco alla pluralità umana, realizzato attraverso la pretesa di stabilire chi avesse diritto di esistere. Da qui l'importanza della categoria di crimini contro l'umanità, che Arendt considera più adeguata di una lettura esclusivamente nazionale o etnica. Pur senza negare che gli ebrei fossero il bersaglio specifico della persecuzione, le sue osservazioni sul processo suscitarono dure contestazioni anche per i giudizi su alcune leadership ebraiche durante il nazismo. Questa controversia non è esterna al libro, mostra quanto sia difficile separare analisi politica, dolore storico e attribuzione delle responsabilità. Leggerlo criticamente significa quindi distinguere le intuizioni durature dalle affermazioni discutibili, senza sottrarre il testo al confronto con le sue implicazioni morali. Infine, pensare e giudicare sono attività politiche contro conformismo e normalizzazione. L'eredità più ampia del libro riguarda il rapporto tra coscienza individuale e mondo comune. Arendt non propone un codice di condotta semplice, né attribuisce il male a una predisposizione immutabile. Mostra invece il rischio che nasce quando le persone cessano di interrogare le parole, le regole e i ruoli attraverso cui agiscono. Il conformismo è pericoloso non soltanto perché porta a obbedire, ma perché può rendere invisibile la scelta implicita nell'obbedienza. Si agisce come se non fosse possibile fare altrimenti. In questa prospettiva, il giudizio morale richiede di sottrarsi alle formule che rendono l'ingiustizia accettabile. Lo fanno tutti, è la procedura, non dipende da me. Sto solo facendo il mio lavoro. Tali frasi possono descrivere vincoli reali, ma non risolvono la domanda decisiva: quale effetto producono le mie azioni su altri esseri umani e posso ritenerle giuste? Arendt collega questa domanda alla capacità di rappresentarsi il punto di vista altrui, senza confonderla con il sentimentalismo o con una generica bontà. Applicare il libro al presente richiede prudenza storica. Non ogni organizzazione complessa o ogni comportamento conformista equivale al totalitarismo nazista. Tuttavia, l'opera offre strumenti per riconoscere dinamiche ricorrenti, linguaggi che disumanizzano, procedure che nascondono le conseguenze. Indifferenza verso chi subisce decisioni altrui e delega del giudizio a un'autorità. Il suo insegnamento pratico è esigente mantenere la facoltà di distinguere, chiedere conto delle conseguenze e rifiutare la collaborazione con l'ingiustizia, anche quando essa si presenta come normalità. In conclusione, la banalità del male è consigliato a lettori di filosofia politica, storia della Shoah, diritto, sociologia ed etica pubblica. Ma non richiede una formazione specialistica per essere significativo. È particolarmente utile a chi desidera comprendere come responsabilità individuale e strutture istituzionali possano intrecciarsi nei crimini di massa. Senza scegliere tra due semplificazioni, l'idea che tutto dipenda da pochi mostri, oppure quella che l'individuo sia soltanto una vittima passiva del sistema. Il beneficio intellettuale del libro consiste proprio nell'obbligare il lettore a tenere insieme queste dimensioni. Rispetto a molte opere sul nazismo, costruite come sintesi storiche o ritratti psicologici dei gerarchi, il testo di Arendt conserva una forma insolita e insieme reso conto di un processo, intervento polemico e laboratorio teorico. La sua forza deriva dall'attenzione rivolta non solo all'orrore dei risultati, ma ai modi ordinari in cui un apparato rende praticabile l'orrore, il gergo, la carriera, la divisione delle competenze, la fedeltà formale alle regole. Per questo la lettura può risultare scomoda e le sue tesi, comprese quelle più controverse, vanno contestualizzate e discusse criticamente. Ciò che lo distingue nella saggistica etico-politica è la precisione della domanda che pone: che cosa accade quando una persona rinuncia a pensare e a giudicare in proprio. Arendt non offre consolazioni facili, ma una lente rigorosa per esaminare obbedienza, complicità e responsabilità. In un'epoca di decisioni delegate a istituzioni e procedure, quella lente resta di notevole utilità civile. Se vuoi supportare Arendt, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.